stata fatta una legge sullo stalking, ma la legge sullo stalking sapete che ovviamente aiuta come tutte le cose, ma non risolve purtroppo. E Isabella Rauti so che ha una particolare attenzione al problema dello stalking, e allora passo a lei la parola in questa giornata e soprattutto in questa serata così particolare per la violenza alle donne.
Grazie. Prego. Scusa, mi alzo in piedi perché quest'aula si svolge sia a destra che a sinistra. Io mi scuso per non essere stata presente all'inizio della presentazione del libro, l'ho acquistato, quindi lo leggerò e porterò via qualcosa con me anche di quello che non ho potuto seguire. Non sono stata qui dall'inizio perché oggi, come immaginerete, sono state tante le iniziative, io ho cercato di sostenerne alcune e quindi arrivo qui in ritardo, ancora me ne scuso. Desidero ringraziare Mirella Proia per il suo invito e anche per l'organizzazione di questo evento, l'Associazione Marte e tutti voi. Io mi inserisco in modo surrettizio alla presentazione del libro, ma neanche in modo, come dire, incongruo, perché il libro ruota intorno alla vicenda che sicuramente è stata qui raccontata, poi c'è qui la signora, perché la vittima, questo è quello che ho potuto leggere, è un ex detenuto che era stato detenuto per aver ucciso la fidanzata, che è uno degli esempi in cui anche il rapporto amoroso poi in realtà sfocia nel dramma e nell'atto estremo. Ecco, lo stalking può essere tutto, dalla piccola semplice molestia telefonica, il messaggio, fino all'atto estremo. Quindi stiamo parlando di una gamma quasi infinita di sfumature che però il legislatore ha inteso codificare andando a colmare quello che era un vuoto giuridico. Si ricordava, lo faceva la nostra coordinatrice, intanto partiamo dal termine, lo stalking significa dare la caccia, letteralmente significa fare la posta, si presuppone quindi comunque un comportamento, almeno il legislatore lo configura così, reiterato, insistito, quindi delle molestie che vengono insistite. Noi in realtà fino al 2009 non avevamo in Italia, a differenza di altri paesi europei, una legge anti-stalking, quindi bisognava fare riferimento ad altre fattispecie di reati lì dove esse si andavano a configurare, quindi lesioni personali e l'omicidio. In assenza di questo, tutti gli altri comportamenti precedenti a quelli più, diciamo, a quelli già identificati dal codice, non venivano puniti, non erano denunciabili. Ed era comunque un meccanismo estremamente farraginoso nelle maglie del quale molte donne sono rimaste inghiottite, andavano a fare denunce che non potevano essere accettate perché non si poteva configurare quel dato comportamento, quella data condotta in nessuna maniera. Questo tra l'altro ha consentito che il reiterarsi di alcuni atti inizialmente di molestie poi siano sfociati senza nessun possibile provvedimento preventivo negli atti più estremi fino all'omicidio. Quindi è evidente l'importanza di quello che era un vuoto legislativo che la legge del 2009 ha finalmente colmato. Da allora ad oggi che cosa è successo? È successo che questo strumento legislativo, con l'appoggio anche delle forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri in prima linea, questo io lo so perché ero capo dipartimento del Ministero ai tempi in cui si fece quella proposta di legge che poi divenne legge, si fece anche un protocollo d'intesa con l'arma dei carabinieri, quindi ho un po' assistito anche alla nascita di questo nucleo specializzato e ho veramente scoperto un mondo e anche una grande professionalità. Ecco, diciamo che da allora ad oggi noi abbiamo fatto emergere un fenomeno sommerso, un fenomeno anche difficile da codificare nelle tante, io dico mille ma molte di più, forme in cui si è espresso. E allora le denunce, perché adesso è possibile farlo, il meccanismo fondamentale dell'ammonimento, per cui si richiama la persona denunciata, quindi lo stalker, lo si ammonisce, e i dati ci dimostrano che questo meccanismo serve a far sì che quelli che ovviamente siano forme di stalking leggero e non pesante si arrestino, restituendo sicurezza, serenità a quella persona che fino ad oggi è stata vittima, che nella stragrande maggioranza dei casi è donna. Quindi il meccanismo della denuncia, il meccanismo dell'ammonimento, il meccanismo anche invece dell'iter processuale. Nessuna legge è perfetta, l'esercizio e la sua applicazione consente poi di correggere, ma in assenza di questa legge non c'erano gli strumenti. Federica Sciarelli prima ha fatto un passaggio sulla legge sulla violenza sessuale e giustamente ha ricordato che intanto noi dobbiamo ritornare un attimo al 1996, quando venne introdotta la legge sulla violenza sessuale e quando i reati morali vennero finalmente configurati come reati non più contro la morale ma contro la persona. 1996, per arrivare a quella legge ci sono stati circa 15 anni di dibattito parlamentare. Questo, guardato oggi, a me, non so a voi, fa una certa impressione. Come si poteva non essere d'accordo per arrivare a fare quella legge? Eppure quelli tempi, quelli gli iter parlamentari. Sicuramente il 1996 e quella legge sono un discrimine tra un prima e un dopo. Poi negli anni più recenti si è intervenuti anche a inasprire le pene, ciò nonostante purtroppo si assiste, come prima ricordava una signora, a delle, come posso dire, a delle scappatoie inaccettabili e inimmaginabili, perché purtroppo sempre nelle leggi, cioè, si creano delle sacche all'interno delle quali si annidano poi delle vie di fuga, perché le leggi vanno applicate, la loro applicazione va monitorata e esiste anche, credo, una necessità, perché le leggi da sole non bastano, sono una condizione necessaria ma non sufficiente. Se non c'è contestualmente anche su queste materie, su questi fenomeni, una rivoluzione culturale, di costume, di mentalità, di educazione, di rispetto dei generi, ecco, allora noi oggi assistiamo per certi aspetti a una recrudescenza dei fenomeni di violenza, probabilmente perché alcuni ruoli tradizionali sono stati quantomeno ribaltati e chi non accetta nuove gerarchie nei rapporti interpersonali con la violenza cerca di ripristinare altre forme. Talvolta la violenza è diventata una modalità di relazione. C'è anche una deriva generale che consente forse l'emersione di tante forme di violenza, da quelle più evidenti a quelle più nascoste e più occulte. Ecco, io voglio concludere però dicendo che dopo questa grande conquista legislativa ma anche di civiltà che ha rappresentato la legge anti-stalking, che tra l'altro dà alle regioni una competenza specifica sui territori, noi come Regione Lazio, un mio collega dell'IDV ed io che sono del PDL, insieme, e questo lo sottolineo non solo per citare il collega Bucci ma per sottolineare un intento bipartisan che ha animato questa legge e che ci ha consentito in commissione velocemente di approvarla e presto la porteremo in aula, e non so immaginare chi nell'aula si possa opporre a questa legge, e quindi io mi auguro che presto diventi una realtà. Noi siamo tra le primissime regioni che hanno raccolto quello che è un mandato che viene dalla legge nazionale con una legge regionale anti-stalking. La nostra proposta di legge fornirà, qualora diventasse legge evidentemente, una serie di servizi anti-stalking presso le AS, presso i servizi sociosanitari, utilizzando anche molto il ruolo, il circuito dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza, ma fino anche a quegli sportelli spesso frutto del volontariato, delle associazioni, di tutto quel mondo non profit molto sensibile a questo e a tutti gli altri fenomeni, diciamo, di sradicazione della violenza. Ecco, noi abbiamo individuato una serie di interlocutori insieme a loro per fare che cosa? Accoglienza alle vittime, recupero anche degli autori di violenza, perché questo è un aspetto da non dimenticare, progetti anche, diciamo, di formazione per operatori specializzati, monitoraggio attraverso un meccanismo, un'istituzione di un osservatorio che pure prevediamo nella legge. Insomma, una serie, io direi una messa a sistema a livello locale di quanto si può fare per arginare questo fenomeno. Io mi auguro che la legge diventi una realtà operativa, tra le difficoltà ovviamente dell'assenza di risorse, però il principio è buono, l'idea è anche di fare una rete, di mettere a sistema, di recepire quello che è un'indicazione di tipo nazionale, che se tutte le regioni seguissero, non dico il nostro l'esempio, ma seguissero quello che la legge nazionale impegna le regioni a fare, noi riusciremmo nelle regioni italiane a creare dei meccanismi tali per cui lo stalker, attraverso evidentemente gli strumenti legislativi, verrebbe non solo individuato e punito, ma soprattutto a noi interessa la vittima. La vittima che è quella che poi, dopo la denuncia, deve comunque sostenere un lungo iter di accompagno, spesso di solitudine, deve scontare, perché nessuna denuncia è mai un dolore, dal tamponamento alle cose più grandi, e quindi rischia di rimanere sola. Quindi noi pensiamo alla vittima, cerchiamo di sostenerla e di accompagnarla per il dopo. Vedete, oggi noi stiamo celebrando una festa, però io penso che sia, cioè lo percepisco proprio, che non ci interessano più quelli che siano dei rituali, che festa sia, benissimo, ma io penso che noi in realtà, noi tutti si debba in quei giorni come questi prendere degli impegni e assumerli come responsabilità collettive condivise, dandoci degli obiettivi. Per magari tra un anno fare anche una sorta di automonitoraggio su quello che il Paese ha fatto e su quello che il Paese non è ancora riuscito a fare. Gli obiettivi, io dico quelli che possono essere i miei, quelli che io posso individuare, ma naturalmente questo deve essere frutto di una riflessione comune, come le donne insieme sanno fare, ma vedo che ci sono molti uomini e questo sicuramente ci aiuta a riflettere con due punti di vista di genere, quello maschile e quello femminile, come è giusto e necessario che sia. E allora gli obiettivi sono la questione del lavoro, delle donne nel lavoro, la questione delle donne in politica, ma anche e soprattutto un'emergenza educativa che ci aiuti a non veicolare una cultura di stereotipi e di immagini che sviliscono la dignità femminile, e ultimo ma non ultimo, argine, anzi lotta coraggiosa a tutte le forme di violenza, da quelle che si consumano dentro casa, che purtroppo sappiamo essere un fenomeno estremamente diffuso, a quelle che si consumano fuori casa, in tutte le mille forme e le mille dimensioni e più che la violenza assume, dietro il volto di un ex compagno, dietro il volto di un marito, dietro il volto di un padre, di un amico di famiglia, di un balordo, di chiunque esso sia. Un argine, questo credo sia un fatto di, non tanto una questione femminile, o meglio non solo una questione femminile, questa è una questione di rimente e di civiltà. Grazie.
Grazie. Grazie Isabella Ranchi, che si è inserita perfettamente nel solco di questa serata dedicata al libro, anzi scaturita dal libro di Trapanese e dedicata direi a Rossana Wade, e quindi di nuovo grazie. Io però